97. Ero qui, la mia prima predicazione da astigiano. Mi avete sopportato tutto questo tempo, grazie, sono quasi 30 anni. Andiamo avanti. Eh? 97, sono 29, se riesco ancora a contare. Va bene, allora continuiamo la nostra passeggiata nella lettera agli ebrei e vedrete che ci sono tante cose che emergono che forse non conoscevamo. Vai avanti. Allora, Gesù e o Mosè, la grazia e la legge. Vi ricordate che il sottotitolo che abbiamo dato ai nostri studi è "I tempi sono cambiati". E qui l'autore della lettera agli ebrei cerca di dimostrare come i tempi siano veramente cambiati e che alcuni dei credenti che ancora non erano convinti che devono fare questo passaggio tra l'ebraismo e il cristianesimo era ancora ancorati a certi, scusate, ma io sono quasi completamente sordo e riesco a sentire appena appena la mia voce, quindi non so se sto urlando o se sto scusatemi. Abbiamo visto come nella prima parte l'autore della lettera agli ebrei sottolinea un aspetto particolare, che Gesù è superiore agli angeli. Abbiamo visto come perché comincia proprio da lì, perché in alcuni ambiti gli angeli erano considerati quasi dei semidei, no? Non era proprio secondo i principi della scrittura. Allora l'apostolo Paolo, l'autore della lettera agli ebrei, dice: guardate che Gesù è superiore agli angeli, molto superiore. Ora però c'è qualche cosa che deve essere ancora detto. A questo punto lo scrittore passa a un altro argomento, con evidenziando un altro aspetto, che è quello di Mosè. Gesù è superiore, vai avanti. Gesù è superiore agli angeli, vai avanti pure, saltiamo questo. Gesù superiore a Mosè. C'è un testo che leggiamo subito dopo, che a quanto abbiamo detto, che è questo: Gesù è stato ritenuto, attenzione alle parole, degno di una gloria tanto più grande di quella di Mosè, quanto chi costruisse una casa ha maggiore onore della casa stessa. Quindi ora cerca di dimostrare come Gesù sia veramente superiore a Mosè. E in che modo lo fa? C'è questa espressione che deve essere tenuta conto. È tanto più grande, quindi la superiorità di Gesù nei confronti di Mosè è veramente tanto più grande. Questa affermazione dell'autore della lettera agli ebrei avrà trovato senz'altro l'aperta ostilità degli ebrei ortodossi, perché sappiamo benissimo che gli ebrei consideravano Mosè al di sopra di tutti, soltanto Dio era al di sopra di Mosè. Mosè era superiore a tutti. C'è un'altra verità da evidenziare, che quei giudei per i quali è stata scritta la lettera agli ebrei, cosiddetti giudaizzanti, che non riuscivano ancora a uscire completamente fuori dall'ebraismo, no? per loro Mosè ancora forse non era il più grande di tutti, però era questo pensiero fisso: Mosè è sempre valido. Quindi i giudaizzanti erano coloro che cercavano di seguire la legge mosaica insieme alla fede cristiana. Ora ci poniamo tre domande. Sapete, sono un po' fissato con le domande. Ci sono tre domande intorno a Mosè. Chi era Mosè? Forse tutti conoscono Mosè dalla scuola domenicale, ma vediamo un po' chi era veramente, che cosa rappresentava per il popolo ebraico e in che cosa Mosè era superiore a Gesù. Allora, chi era Mosè? Vai. Ci sono tre elementi che ho cercato di tre elementi che caratterizzassero la persona, la figura di Mosè. E ho trovato questa: salvezza, provvidenza e legge. Cominciamo con la salvezza. Già il nome stesso di Mosè evoca la salvezza. Mosè deriva dall'ebraico Moshe, che deriva dal verbo trarre fuori. Conosciamo la storia di Mosè, un nome che gli fu imposto dalla figlia di Faraone, la principessa. Scusate, non riesco proprio, la mia voce mi rintrona dentro e non riesco a regolarla. Va bene, allora, il nome gli fu imposto dalla figlia di Faraone, perché deriva da un verbo ebraico trarre fuori, quindi Mosè fu tratto dalle acque. Conosciamo la storia di Mosè, no? Una storia che comincia con queste parole: sorse sopra l'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. Chi fosse questo nuovo re che governava sull'Egitto non ci è dato di saperlo bene, con certezza, ma sappiamo benissimo che questo nuovo re era in aperto contrasto con quel re che aveva conosciuto Giuseppe, che aveva dato alla famiglia di Giuseppe, quindi al popolo ebraico, la pianura di Goshen, e che in questo stato gli ebrei si sono moltiplicati, a tal punto che il testo biblico ci ricorda: gli israeliti abitarono nel paese d'Egitto, nella terra di Goshen, ebbero delle proprietà, furono fecondi e si moltiplicarono oltremodo. Ora, questo nuovo re di cui parla il testo biblico era ostile al popolo ebraico. Perché? Ricordate tutta la storia? La sua ostilità nasceva dalla paura. Dalla paura. Questo popolo era diventato talmente grande, talmente potente, che gli faceva paura. Quante volte, considerate un po', quante volte la paura di chi consideriamo diverso, nemico, ha armato la mano degli uomini, e lo fa tuttora. Oggi si parla, per esempio, di guerra preventiva. Che cos'è se non la paura di essere attaccati, attaccare per primi? Sappiamo che la paura nacque, la paura nell'ambito umano, diciamo così, nacque proprio come conseguenza di una consapevolezza dell'uomo. Dice: l'uomo riconobbe di essere nudo e quindi la sua nudità l'aveva vista come un segno, come un risultato della ribellione, e questo qui ha procurato la paura nell'uomo. Questa consapevolezza del proprio peccato, confrontandola con la santità di Dio, crea la paura dell'uomo. E questa paura innata nell'uomo di Dio è quella che in qualche modo scompensa il suo essere, la sua mente, il suo modo di ragionare. E l'uomo si trova perciò in uno stato di paura con Dio, ma anche con i propri simili. Le cose cambiarono radicalmente. Dall'accoglienza, sto parlando del giardino dell'Eden, dall'accoglienza, questa è ossa delle mie ossa, è l'accoglienza aperta. Si è passati alla violenza, dall'accoglienza alla violenza. Una violenza prima verbale, Adamo contro Eva, c'è stata violenza, quella lì che tu mi hai dato, no? Dalla violenza verbale, e questa è cosa di tutti i giorni, che presto si passa dalla violenza verbale alla violenza fisica, Caino. E dalla violenza fisica si è passati subito alla violenza politica, la Torre di Babele. La Torre di Babele era un popolo che si stava costituendo per essere in qualche modo contro gli altri. Quindi vedete questo passaggio che viviamo noi giorno per giorno è presente nella storia dell'uomo. Ma torniamo a Mosè. La sua storia inizia con un atto che nasce dal coraggio della madre. Pensate, sapete benissimo com'era la storia, dalla scuola domenicale sappiamo che Faraone voleva. Allora la mamma di Mosè lo nasconde per 3 mesi. Ma capite bene cosa significa? Col continuo rischio di essere uccisa. Quindi nasce dal coraggio della madre, che non solo tiene nascosto il bambino per 3 mesi, ma ad un certo punto, capendo che non poteva più tenerlo nascosto, cosa fa? Costruisce un'arca, questa cesta. È interessante che questa cesta era cosparsa di bitume come l'arca di Noè. Quindi costruisce un'arca per il piccolo Mosè che va sul fiume. C'è una cosa, sapete, che mi fa sempre riflettere. Pensate, un piccolo bambino che sta navigando dentro una cesta. Chi lo vede? La principessa. Migliaia di persone che potevano vederlo, no, la principessa lo vede. La principessa lo salva. Capite bene che in questo modo noi diremo il caso, no? Ma come ha detto un certo Einstein, che aveva un po' più di intelligenza di me, ha detto che il caso è il modo in cui Dio sceglie di rimanere anonimo. Ecco che Mosè entra a far parte della famiglia di Faraone. Salvezza, provvidenza. È difficile non immaginare la vita di Noè, di Mosè, se non con la provvidenza. 40 anni nel deserto. Non pensiamo al deserto del Sahara, perché 40 anni nel deserto del Sahara. Ma era una zona desertica, con pochissime risorse. Ma 40 anni di un'esperienza in cui la provvidenza di Dio è stata lì sempre fedele. Sapete quante persone c'erano nel deserto? Quanti erano? Si parla di c'è scritto lì. C'è scritto, io neanche lo vedo. 600.000 uomini adatti alla guerra significa che circa 2 milioni di persone. Allora, 2 milioni di persone in una zona desertica per 40 anni, se Dio non interveniva. Quindi, vedete come la provvidenza è un segno indistinto della vita di Mosè. C'è una cosa, un dato che mi ha sempre fatto riflettere. Molti di voi hanno letto I Promessi Sposi, vero? Chi era il protagonista dei Promessi Sposi? la provvidenza. Leggendo il libro si nota chiaramente che la provvidenza che Manzoni scriveva con la P maiuscola era Dio. Quindi il protagonista, Manzoni vede bene, era credente, come le cose sono guidate da chi ha le redini della storia in mano. Come la provvidenza fu importantissime nella vita dei due sposi, promessi sposi, lo fu anche per Mosè. Mosè ha sperimentato veramente cosa significa lasciarsi guidare da Dio, proteggere da Dio, far sì che Dio provveda. Vedete, c'è una cosa. Anche noi facciamo 56 anni di vita insieme. In questi 56 anni di vita insieme non è sempre stato facile confidare nell'intervento di Dio per i nostri bisogni. Ma c'è una cosa che Marcella e io abbiamo acquisito bene cosa significa: la consapevolezza che Dio provvede. Che Dio non ti lascia mai solo, che Dio sa di che cosa hai bisogno e sa anche provvedere. L'ultimo aspetto è la legge. La legge, il decalogo, connesso chiaramente con la persona di Mosè. Infatti Giovanni scrive: poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Giovanni 1,17. Le due parti, legge, grazia e verità, non possiamo considerarle in antagonismo, perché troppo spesso mettiamo in contrasto la grazia con la legge, ma così non è. Secondo anche quello che scrive l'Apostolo Paolo, c'è una successione: dalla legge si passa alla grazia. La grazia è qualcosa che supera la legge, ma non la elimina. Abbiamo detto in un incontro precedente che la rivelazione di Dio è progressiva. Dio non ha rivelato tutto subito di sé, dei suoi piani, e c'è questa progressione. Bene, la comprensione della grazia va oltre, ma non la elimina, la legge. È il completamento di quello che è stato detto prima. C'è una cosa che è interessante. C'è una metafora che è molto ripetuta, che appare nelle lettere agli ebrei. La legge, dice, possiede solo un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose. Da sottolineare le volte, certe, possiede solo, è una sottolineatura importante. La legge è ombra, e più di questo non può dare. La legge deve essere letta in previsione di ciò che accadrà dopo, la grazia. Senza questa realtà che è la grazia, la legge perde di consistenza, è solo ombra. Questo è il messaggio che emerge dalla lettera agli ebrei. Paolo, che aveva ben studiato la connessione tra legge e grazia, scrive che la funzione della legge, vedete, c'è una funzione. La funzione della legge è quella di farci conoscere il nostro stato di peccato. Una volta avuto la consapevolezza del nostro stato di peccato, noi possiamo entrare nella logica della grazia. Prima no. Vedete come la legge ci introduce, ci spinge verso la grazia. Per gli scribi e i farisei Mosè era una granitica realtà su cui fondare il loro credo, la loro stessa, non potevano considerarla un'ombra. Occorre discernimento, miei cari, sapete, occorre veramente del discernimento per... Diciamo che i tempi sono cambiati, questo è il tema dominante della lettera agli ebrei, ma se non hai il discernimento di questo cambiamento, sei veramente messo male. E gli ebrei, i capi giudei, non hanno avuto questo discernimento di questo cambiamento. Non l'hanno capito che tutto quanto era in previsione di qualcos'altro ben più grande, ben più potente. Occorre discernimento per notare le realtà spirituali, e perché non averlo può essere veramente pericoloso. Gesù rimprovera i farisei quando dice: l'aspetto del cielo lo sapete discernere, i segni dei tempi non riuscite a discernere, non avete discernimento delle cose. E l'autore di questa lettera, la lettera agli ebrei, dice: il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Questo discernimento di capire quando le cose cambiano, discernimento di capire veramente la realtà che stiamo vivendo, è un segno di immaturità. La mancanza di discernimento è un segno di immaturità. Essere capaci di discernere ciò che la parola del Signore dice, da ciò che non dice, da ciò che è del Signore, da ciò che non è, è un segno di maturità. Sapete bene che le varie sette, le varie idee strane che nascono, che circolano anche tra di noi, idee strane che io le definirei idee aliene, che nascono nell'ambito della Chiesa, sono frutto di questa mancanza di discernimento. Questo discernimento di capire le realtà di Dio. Anche certi ancoraggi alla propria tradizione può rivelare una incapacità di discernimento, ancorati lì, e non si capisce, non si accetta il cambiamento, la novità. Gesù è superiore a Mosè. In che cosa era superiore? Torno alla definizione iniziale. Dice: attenzione alle parole, perché c'è una metafora che deve essere compresa. Gesù è stato ritenuto degno di una gloria tanto più grande di quella di Mosè, quanto chi costruisce una casa ha maggiore onore della casa stessa. Che cosa vuol dire con la metafora della casa? Che cosa cerca di dire, cerca di insegnare? Il termine casa è ripetuto diverse volte e reclama la nostra attenzione. Nel testo dice che in pratica la casa siamo noi. La casa siamo noi. E quel noi comprende sia il popolo del Nuovo Testamento che il popolo dell'Antico Testamento. La casa siamo noi. Ma chi ha costruito questa casa? Gesù è identificato con Dio perché è figlio, e in questo passo sono presenti due grandi verità. Gesù è identificato con Dio. La differenza sostanziale e non marginale che Gesù è il figlio, mentre Mosè ha il ruolo, nel testo è detto chiaramente, di servitore. La differenza tra Mosè e Gesù: uno è il figlio, l'altro è il servitore. Uno è veramente di natura divina, l'altro è uomo. Certamente quando il termine usato per servo qui è qualcosa di più del semplice schiavo, dà l'idea del maggiordomo, quindi dà un ruolo importante alla persona di Mosè, al compito di Mosè. Sappiamo che gli ha affidato un ruolo importante il Signore, forse superiore agli altri servi, ma non è figlio. Non è figlio. Voglio ritornare un attimo per concludere al versetto che abbiamo già citato, di Giovanni 1,17. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, chiaro, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Mosè è la legge, Gesù è la grazia. Sul valore della grazia ci siamo soffermati innumerevoli volte e tantissime altre volte lo faremo. Ma c'è una cosa che mi fa riflettere. Perché dice la grazia è la verità? Il contrasto doveva essere tra legge e grazia. La legge ce l'ha data a Mosè, la grazia è stata data da Gesù. Ma perché dice grazia e verità? Cosa volevi insegnarci con questo? Rifiutare l'idea della grazia o metterla ai margini della nostra esperienza significa non essere nella verità. Mettere la verità ai margini. Togli la grazia, togli la verità. Non so se queste parole hanno lo stesso peso che aveva per l'autore della lettera degli Ebrei. Gesù e Paolo avevano due modi diversi di parlare, no? Paolo è più greco, ragiona in maniera greca, scrive in maniera greca. Gesù si esprime ebraicamente. Gesù era ancora ancorato alla lingua parlata, non quella scritta, l'aramaico, non l'ebraico. E poi in maniera ancora più specifica, Gesù parlava l'aramaico come era parlato in Galilea. Infatti vi ricordate che Pietro era stato riconosciuto, no? Quindi se Paolo si esprime, come sappiamo che delle volte è anche difficile seguirlo, con lunghi e complessi ragionamenti, il linguaggio di Gesù è legato alle immagini, alle metafore, alle parabole. Ed è attraverso queste che insegna la grazia. Di parabole che insegnano la grazia, ce ne sono tante, ma ce n'è una in particolare che mi ha fatto riflettere, è quella dei lavoratori delle diverse ore. A chi protestava la decisione del padrone di dare la stessa cifra a tutti, chi ha lavorato un'ora, chi ha lavorato 24 ore, Gesù risponde: non mi è lecito di fare del mio ciò che voglio? Questa è la grazia. Dio agisce al di fuori di certi schemi, soprattutto gli schemi dettati dalla legge. Ma c'è questa espressione che va sottolineata. O vedi tu di malocchio che io sia buono? Questa è la grazia. La grazia è l'espressione di Dio. L'espressione della bontà di Dio, l'espressione della misericordia di Dio. La grazia è Dio ti ama. La grazia è Dio vuole il tuo bene. In queste parole si trova il nucleo della grazia. Questa è l'espressione della libertà di Dio, perché non è ancorato agli schemi fissi del Dogud Des, della legge. Alla base del suo agire c'è la bontà. Non potrebbe essere diversamente, perché Dio è amore e non potrebbe agire diversamente da questo. Allora, sicuramente ci sono tantissime altre cose da poter dire sulla persona di Mosè, perché chiaramente è una persona che ha riempito molte pagine della Bibbia, ma accettiamo questa verità. Dio, Gesù, è al di sopra degli angeli, è molto al di sopra di Mosè, come la grazia è molto al di sopra della legge. Amen.